Un saluto a tutti da Jack e Claudio di Visir Podcast, benvenuti e bentrovati. Questa sera abbiamo una ospite che siamo felici e orgogliosi di intervistare. Tutto bene? Benvenuta e grazie per essere con noi. Siamo veramente felici di averti con noi. Stasera parleremo della tua carriera musicale e presenteremo il tuo progetto insieme agli utenti che ci vorranno seguire in questo progetto. Va bene? Bene, io partirei subito con una domanda abbastanza ovvia. Come mai hai scelto di usare il tuo nome invece che un nome d'arte? Durante la tua carriera?
In realtà avevo un nome d'arte, che però era abbastanza difficile e a un certo punto ho iniziato a non sentirlo più mio, sia perché, diciamo, abbastanza in concomitanza con la fine di una collaborazione che ha visto uscire le canzoni che sono uscite finora, diciamo, quasi tutte, e che si è conclusa a dicembre 2021, quindi più o meno in quel periodo ho maturato l'idea di tenere il mio nome, poi anche per una questione di che mi sentivo di essere più autentica, non so se è la parola più opportuna, non lo so, me lo sentivo più mio, perché comunque ho iniziato anche a dare le lezioni di canto, quindi magari i miei allievi mi conoscevano per Alice Isnardi, quindi diciamo che ho voluto un po' far confluire, ecco, forse un po' tutto in questo mio nome, che è il mio nome. E poi un'altra cosa che mi piace molto quando gli artisti effettivamente fanno questa scelta di tenere il proprio nome e cognome, vedo negli altri che mi piace e quindi ho detto, ma mi piace anche a me tenere il mio nome, quindi è stato un po' un ritorno a casa.
Sì, infatti, ho visto diversi artisti che a un certo punto della loro carriera hanno fatto questa scelta e molto spesso ho ripagato perché mostra la voglia di mettersi in gioco col proprio nome, una cosa
Cioè, no,
apprezzabile.
non che non avessi un nome d'arte, cioè le idee ci sono, solo che preferisco tenermi le idee per piuttosto dei titoli delle canzoni. E poi non lo so, non c'era nulla che mi rispecchiasse così tanto quanto il mio nome e cognome, non avevo trovato nulla di così.
Direi che posso partire con la mia domanda, che era
certo.
Se ci volevi parlare un po' della tua passione per la musica, quando è iniziata?
Allora, è iniziata tanto tempo fa, più per diciamo, delle lezioni che ho iniziato a prendere di violino, tanto tempo fa intendo quando avevo 7 anni più o meno, e in parallelo frequentavo anche una scuola di coro, mi piace definirla, perché alla fine era una scuola, Piccoli Cantori di Torino si chiama, in cui c'era appunto questo corso di musica dove appunto venivano insegnate proprio le basi ai bambini, no, alla fine, e poi confluiva nell'essere selezionati o meno in un coro, ed è stata una bellissima esperienza, che cioè, entrambe, anche quella del violino. Però la passione secondo me è venuta più dopo, quando ho iniziato a scrivere musica proprio, anche a scrivere testi, collegandoli poi alla musica in seguito. Quindi scrivevo sempre prima la musica, come anche adesso. Sostanzialmente mi capita molto più spesso di scrivere prima la musica che i testi. È successo però anche il contrario. E comunque la passione credo sia nata in quel momento, in quel frangente, e ho sempre riscontrato poi abbastanza difficoltà a mantenerla accesa, nel senso che sta diventando sempre più un lavoro e meno male, sono veramente felice di questo, però come tutto è difficile poi riuscire a mantenere la passione iniziale, no? Di quella che quando è uscita Fuga, per farvi capire, il mio primo singolo, era più una scommessa con me stessa, era più un seguire quel fuoco della passione che bruciava senza farsi domande, senza avere obiettivi. E quando invece si mischia la mente con tutti i suoi obiettivi, ha invece questo ardore, diciamo, che può nascere anche con un conflitto, e quindi sto cercando di... è un po' una sfida, ecco, che noi tutti abbiamo. Però,
certamente la musica d'altronde è data dalla creatività, e la creatività, dicono tanti scrittori, poeti, è difficile tenere viva la fiamma della creatività, giustamente, però poi torna ed è bello, perché vogliamo un periodo creativo con nuovi progetti e nuove iniziative.
esatto.
Va bene, io volevo chiederti prima di tutto quali sono i tuoi generi musicali preferiti, se ci sono gli artisti che hanno ispirato la tua scelta di voler dedicare la tua passione della musica, praticamente dedicate alla musica.
Io devo dire che ascolto veramente di tutto, cioè ultimamente ascolto molta musica elettronica, quindi in realtà paradossalmente più i DJ sono stati a darmi un po' un po' anche quella che è una conferma alla fine di quello che in realtà ho sempre saputo, cioè di voler fare questo. Che poi questo si declina in tante cose, perché alla fine vivere di musica vuol dire poter dire insegnare, voler dire scrivere per altri, una cosa che faccio anche scrivere testi che magari non uso per me, non me li sento miei, perché capita anche, li do a qualcun altro, oppure sì. Comunque tante... però generi musicali, vabbè, io adesso mi sto laureando a dicembre in canto jazz al conservatorio, e quindi ho iniziato ad ascoltare jazz in realtà tramite a dei generi collaterali al jazz, cioè il soul, Aretha Franklin, Etta James, per poi appunto avvicinarmi più al mondo di Ella Fitzgerald e tutti i vari musicisti.
Sì. Bravo, bene, eccetera.
Ed è un genere, diciamo, che per ora è sempre stato un po' lo studio, perché comunque noi studiamo questo, quindi forse devo ancora capire un po' la vera passione anche per il jazz, però credo che comunque quando finirò il conservatorio sarà molto più semplice, però è qualcosa che in realtà ringrazio tantissimo, perché mi influenza tantissimo anche nella mia scrittura quotidiana, che è più R&B, quindi non così distante dal jazz alla fine.
No, assolutamente, una sua evoluzione. Il jazz è stato il grande padre di tanti generi, molti non lo sanno, molti pensano che molta musica elettronica è nata grazie alle chitarre elettriche, qualche strumentazione, ma in realtà la base, la radice viene dal soul, dal blues, dal jazz, ovviamente, che si può ancora riscontrare in alcuni pezzi, perfino rock, alcuni assoli, alcuni giri, alcune, dico sempre i Doors, perché i Doors sono un mix di un po' tutto, da Frank Sinatra a Elvis, perfino a, appunto, a jazz e blues.
Vabbè, sì, Doors, cavolo.
Ti sentiamo male.
Sì, dicevo che appunto il jazz, un po' il jazz e il blues sono due grandi radici di questa... Di tanti generi musicali, quindi veramente quando una persona ascolta tutto, perché poi ama la musica nella sua complessità, è una cosa molto bella, e questo può permettere a un artista anche di avere una sua evoluzione futura verso generi che magari non si aspetterebbe all'inizio, può poi defluire in tanti altri generi. È molto affascinante. Congratulazioni comunque per la laurea imminente. Congratulazioni.
Sì, e poi a me piacciono sempre le situazioni musicali di mezzo, quindi come magari la musica classica si mescola con il jazz, come il jazz poi si mescola all'elettronica. Quindi vabbè, la musica classica ho sempre ascoltato quando ero più piccola, quando suonavo il violino, per imparare i pezzi me li dovevo ascoltare ovviamente. I pezzi poi, cioè, le grandi opere di Mozart.
Sì, oh. Ad esempio... Mi viene in mente l'esempio di Elvis Presley, che molto spesso le sue canzoni erano delle cover di pezzi soul o R&B dell'epoca, che appunto lui rendeva famose al territorio americano su larga scala, quando invece magari erano suonate nei club e seguite da poche persone, magari localizzate in una città. E lui, con la sua voce, anche Frank Sinatra, la stessa cosa. Frank Sinatra è chiamato uno dei re del jazz. Come Ella Fitzgerald era la regina del jazz, ovviamente persona oggi una voce che ancora oggi a sentirli vengono i brividi, perciò sì, quindi è normale vedere appunto questa bella evoluzione. Là tu volevi dire qualcosa, giusto?
Io ti volevo chiedere se ci volevi raccontare un po' del tuo progetto musicale.
E quindi ho perseguito questa fiamma che mi diceva: tu fai canzoni, anche se poi magari non ti viene niente subito, come non fa chiaramente, perché all'inizio è sempre un investimento molto grande. Però appunto il mio progetto adesso ha visto un po' un punto di rottura con la fine di una collaborazione con uno studio di Torino, però adesso sto procedendo su vari singoli che non so ancora se far uscire come singoli o come EP, quindi o al massimo sarà un'uscita di singoli che poi successivamente saranno racchiusi in più in un album, ancora meglio, spererei. Però sì, adesso sì. Praticamente ho iniziato a collaborare con questa etichetta Ventina Records, che saluto, ciao Alex, che è un'etichetta per cui ho lavorato come autrice per un po', e adesso ho avviato questa collaborazione di brani, quindi ne sentirete delle belle.
Sì, infatti, benissimo, sarà interessante appunto vedere anche il progetto sicuramente.
Io poi ti volevo chiedere un po' se la città dove vivi ti abbia, ed influenzato a fare dei pezzi, o comunque ti abbia parecchio caricato da quel punto di vista.
Sì, poi io ho un rapporto molto di amore e odio con la mia città, che è la città dove ho sempre vissuto, che è Torino, tranne un periodo di Erasmus in Polonia, vabbè. Alla fine, la maggior parte della mia vita. Mi fa un po' pressione pensare se quando realizzi le cose, dici, cavolo, ma io sempre sono. Infatti è in programma assolutamente di spostarmi da questa città, ma non perché non mi trovi bene, ma perché sento proprio il bisogno di provare delle cose nuove e sono curiosa di capire anche come la scrittura verrà influenzata da questo mio spostamento. Però comunque ho un legame molto viscerale, molto intimo e molto appunto proprio di opposti, di amore e odio con questa città perché mi ha dato molto. Probabilmente se non fossi nata qui non avrei avuto molto. Sai quando poi pensi a tutte le coincidenze astrali della vita, dici, non avrei conosciuto X persone che mi hanno poi influenzato positivamente o negativamente, ma alla fine tutto serve. E quindi ci sono molte cose a cui sono legata, molto, soprattutto magari legata alla scuola, al quartiere, vai in quel posto e ricordi tutte le cose che sono successe. Alla fine è un po' come se fosse un diario personale, la propria città. Quindi sì, in questo senso mi ha influenzata tantissimo.
Sì, beh, sicuramente le città in cui si vivono danno sempre delle esperienze di vita che magari non si riscontrano in una canzone, ma possono riscontrarsi in un pensiero, in un modo di vivere, tante altre cose, assolutamente, assolutamente
Sì, no,
vero.
ma l'abbiamo visto anche dagli altri artisti, questa cosa.
Poi Torino è una città veramente magica, quindi si dice che abbia un po' quest'aura di.
Sì, ci ho vissuto anch'io un po' di tempo e sì, Torino è affascinante. Mi spiace non essermi perso quel tour di quei luoghi, magari anche a volte soltanto delle statue che segnano il passaggio, che però hanno un qualche valore, qualche codice antico. Ovviamente c'è la Torino magica, si parla della Torino, la Torino
Sì.
bella, la Torino scura, quella zona di Collinari, me ne ha raccontate tante di storie quando abbiamo venuto a scuola lì. Andavo all'Università Torino, me ne raccontate davvero tante di storie affascinanti. Alcune ci ho anche creduto perché sono talmente belle. È una città, come tutte le città, là è di Genova e anche lui mi
Sì.
racconta sempre delle cose bellissime e affascinanti sulla sua città.
Sì, Genova è molto particolare, ha molte leggende strane.
Poi ognuno
Effettivamente.
ha un legame molto personale con la propria città è anche difficile dare una
Sì.
definizione esatta, però ecco, è molto ambivalente.
Sì, assolutamente, ma l'ambivalenza, fra l'altro, influenza anche le persone, comunque influenza tantissimo questo fatto di avere sia quel lato bello, quel lato di luce, per dirla così, non voglio usare termini troppo spirituali, ma comunque quel lato di luce, quel lato oscuro e fascinoso, come la famosa porta del diavolo, che poi oggi è la porta di una banca, incredibilmente apri e ti conduce una banca.
Incredibile, sì.
In pieno centro, fra l'altro, quindi è incredibile le cose belle di Torino. Va bene, io vorrei passare a un momento molto molto affascinante, per tutto, abbiamo un attimo i link dove potete trovare l'artista Alice Isnardi, che sono appunto SoundCloud, beh, cercatela, fate prima cercare per inserire questo coso, anche il canale
No, ma c'è il
YouTube.
link, cosa...
Certamente, certamente c'è il link, ma dico per chi invece vede in differenza, sì, potete trovare in descrizione tutte le cose,
Sì, troverà
esattamente.
tutto in descrizione, assolutamente.
Instagram e YouTube, noi andremo adesso a sentire un pezzo di una bellissima canzone che si chiama Nostalgia, che fa ancora parte del progetto.
Soli come la luna a mezzogiorno, sole di notte, come una strada ad un percorso in mezzo alle rocce, come le facce mascherate delle persone. Soli come il pensiero che ci porta altrove, nella tua macchina con altre cose, e poi silenzio dell'indecisione. Se ci piove lascia l'asciugare, siamo due gocce di lacrime amare, ma se.
Mi devo fermare qua per ovvie ragioni di copyright.
Sì.
Io ascolto molto volentieri tutto il brano, è molto bello, si chiama Nostalgia ed è un pezzo interessante anche perché poi c'è un'esplosione elettronica nel complesso che modifica appunto la canzone e la rende veramente veramente affascinante. La canzone inizia poi a esplodere in un mix di elettronica e suoni anche che definirei retro, che ultimamente ha bisogno di musica elettronica che riesca a connettersi con un fascino che supera la propria epoca e tocca vari generi musicali. Ora stiamo facendo appunto un'analisi tecnica di questo bellissimo brano che si chiama Nostalgia. Mi è piaciuta davvero molto. Grazie. E ovviamente Cla vorrà sicuramente chiederti qualche dettaglio in più, qualche curiosità sicuramente.
Sì, io ti volevo chiedere se c'è qualche curiosità del backstage, magari, no? Se c'ha qualche retroscena, così.
Vabbè, allora, intanto, come ho già detto, era parte del vecchio progetto con il vecchio team che all'epoca mi seguiva, all'epoca, dico, 2021. E avevo ancora il vecchio nome d'arte, infatti, quindi avete potuto anche capire qual è. Ed è stata girata in un'altra delle mie città del cuore, in senso positivo e negativo, che è Sanremo, perché ci vado fin da quando sono piccola. E tra l'altro un po' una coincidenza, sempre un po' dice, ah, ma perché se tu fai musica allora vai a Sanremo? Quando
sei oddio. Sì, ma infatti, non è detto poi questa cosa, però.
No, ma infatti c'è. Cioè, ma sì, poi non è neanche il mio obiettivo al momento. Cioè, poi se capita, bene, sono contenta.
Se capita bene, sicuramente. A livello di risonanza mediatica sarebbe eccezionale sicuramente. Poi ovvio che un artista, e ripeto, non bisogna solo guardare gli artisti di Sanremo, bisogna cercarli e proporre su palinsesti vari, trovare gli artisti che possono appassionare. E comunque è anche un bel uso dell'elettronica che si inserisce nel momento ideale, dopo una parte cantata dove la voce era in evidenza nel brano, poi parte una parte elettronica, strumentale, che comunque si accompagna benissimo e dà un impatto al brano con delle sonorità che comunque sono molto piacevoli e vanno in contrasto con la maggior parte della musica leggera di oggi, ma la musica, il cantautorato, comunque spesso regala delle perle del genere che ci permettono appunto di sentire una musica che senza tempo, perché ci sono dei richiami a quelle sonorità anni 80-70 che sono molto molto belle da sentire anche oggi, soprattutto perché si inseriscono in un contesto di una musica che non suona vecchia, come capitava, non so, magari un artista country che si esibiva negli anni 80 e suonava old school, Neil Diamond per esempio, invece qua non c'è questo tipo di sensazione, la mia piccola analisi da appassionato di musica.
Grazie. Sì, poi questo studio con cui collaboravo era veramente molto R&B come sonorità, e poi in generale mi è sempre affascinato un po' riuscire a portare delle sonorità non convenzionali, magari non tanto sentite, vocali più che altro, che si utilizzano nel jazz, nell'R&B, ma soprattutto in America magari, portarle in un'altra lingua. Infatti è molto interessante perché i miei riferimenti sono sempre stati in lingua inglese comunque, musica italiana a parte i grandi cantautori, De André, non ho mai ascoltato di tanto, cioè la musica di, diciamo di adesso, non sono tanto ferrata, sì, però sì. Forse fino a Calcutta, ecco, Calcutta mi piace, però tutto il resto un po'. Però ammetto che di dover ancora approfondire, perché comunque il contesto dove opero è quello italiano. Però ecco, la lingua italiana è anche difficile da ogni tanto da far combaciare a delle sonorità che invece non sono proprio italiane. Non so
dire. È vero.
Sì, anche perché poi sono costruite, cioè la musica italiana è un po' costruita sulla voce del cantante più delle volte, diciamo. Quindi è un po' più difficile effettivamente, come hai detto tu.
Sì, ovviamente
è proprio diversa.
Sì, ma sono anche a livello musicale, comunque sono due lingue diverse. L'America comunque è un grande terreno fertile per la musica, ci ha regalato tantissimo dal periodo blues di Chicago, che veniva la maggior parte nei locali, fino a sonorità strane, anche ad esempio, che ne so, artisti del sud, delle zone tipo Florida, Texas, che creavano delle sonorità miste con altri generi. E cioè si mixa tutto, ma poi ovviamente portarlo lì è il compito dell'artista, riuscire a trasformare in musica, e non è facile per niente, sicuramente. Io vorrei chiederti se essere artista ha creato una divisione fra la persona che sei tutti i giorni e la persona che si esibisce quando canta, se c'è una specie di frattura, come dire, personalità, nel senso, se c'è qualche differenza quando tu ti esibisci rispetto alla persona che sei tutti i giorni?
In realtà è sempre stato più un processo di sempre più tornare a casa, anche poi col nome. Una serie di fattori che poi sono andate a coincidere con ciò che cerco di fare tuttora, cioè essere autentica il più possibile, mettere tutta me stessa, come si dice, no? Anche davanti al palco. Invece prima, tra che avevo il nome d'arte o comunque ero molto più attiva sui social, era come se avessi una tendenza a mostrarmi magari per magari solo una parte di me, ecco, lasciando perdere delle sfumature, oppure di dover per forza tenere testa a una certa immagine che nella mia testa mi ero costruita. Dicevo, poi i social in questo non aiutano tanto, perché incentivano, un po' come se incentivassero una scelta di selezionare solo alcune cose da dire, altre meno. Adesso invece, e poi tra l'altro ero molto ossessionata da ciò che pensavano gli altri di me, e quindi ora che invece me la vivo molto più sciallamente, in modo molto più tranquillo, anche questa cosa dei social non mi influenza tanto, però è un po' come se selezionassi sempre il meglio e quindi dovessi per forza tenere testa a questa immagine di quasi pseudo perfezione. In realtà alla fine sono molto più autentica adesso, quindi anche nei concerti, certo, un minimo, ovvio che non, ma come tutti abbiamo delle, come diceva Pirandello, tutti noi abbiamo delle maschere che a seconda del contesto mettiamo, e il fatto di essere anche davanti a un pubblico vero, da un lato preferisco avere un pubblico vero che non un pubblico finto come quello di Instagram, che finto non è, perché sono sempre le persone, però tu non le vedi, cioè io ho 3.000 follower praticamente, però non li vedo queste 3.000 persone, cioè quasi mi prenderebbe paura vedere 3.000 persone avanti. Però è proprio bello lo scambio con il pubblico e mostrare la versione più autentica di me. Poi alla fine quello che penso è che piaccia o meno, questo sono io, quindi saranno sempre delle persone comunque a cui si piacerà o non si piacerà. Quindi sì, tanto vale.
Certamente, anche perché c'è stata una evoluzione non da poco sul modo di porsi fra l'artista e il pubblico, una divisione che è sempre meno netta, sempre più una barriera.
I social tendono tantissimo ad unificare queste due cose, quindi, perché poi magari l'artista mette, che so, una foto di lui o lei in macchina, per esempio, stupido. Allora tende,
esatto, moltissimo... condivido meno della vita, esatto, privata. E invece adesso faccio parlare più la musica.
Esatto, quindi si tende a unire queste due cose. E c'è anche comunque da dire che comunque il social dà questa possibilità di far scoprire tanti talenti che abbiamo qua in Italia e che purtroppo social non si potrebbero scoprire.
Esatto. Lo penso anch'io in questa maniera, giustamente. È anche la cosa bella di questo ambiente. Bene.
Anche con
dobbiamo
tutti
prendere
i
buono
difetti
da quello che c'è.
Bisogna, come hai detto tu, ma anche prendere i difetti, perché i social hanno i loro difetti, questo è evidente. Bisogna sapere mettere sulla bilancia difetti e pregi di entrambe le cose.
Sì, la penso anch'io così.
No, bene. Poi, ovvio, io c'ho una domanda che parla di questi ultimi due anni, cioè come ha influito questa pandemia sulla tua arte?
Sulla mia anima, tantissimo.
Anche sull'anima,
non sull'anima, penso a tanti.
diciamo che un po' ha mostrato dei lati di me, ma anche dei lati del mondo, alla fine. È un po' uno specchio, è stato un po' uno specchio di evidentemente ciò che magari mi serviva in quel momento, cioè essere proprio messa davanti alle mie emozioni. Cioè, tu da qui non scappi, mo adesso ci guardi e non ci vai e non ci svii più, perché sono sempre stata una che invece cercava di, magari quando qualcosa non dei lati ombra di me, così cercavo un po' sempre di scappare, cosa che è venuta sempre meno. In realtà credo che la pandemia mi abbia lasciato, non so, magari è condivisibile questa cosa, però personalmente mi ha lasciato molti più strascichi adesso che non durante la pandemia, che comunque era un periodo di incertezza dove magari eravamo tutti presi da cercare di vivere il momento nel modo migliore possibile, e senza pensare al futuro, perché sennò ci deprimevamo ancora di più.
Per
me è stato molto impegnativo rimanere nel presente, quindi la cosa che mi porto a casa sicuramente è riuscire a rimanere nel presente è una cosa difficilissima, cioè secondo me non basta una vita per riuscire a fare, perché comunque siamo...
C'è gente che medita 20-30 anni per imparare a rimanere nel presente, è una cosa vera, che è un lavoro dietro non da poco, specialmente in una società così frenetica, sono d'accordo.
E puoi fare le cose anche senza aspettative, senza per forza di secondi fini, e far vivere la passione, quello è stato un tema cruciale nella pandemia. E riuscire a stare comunque più o meno centrati e riuscire a fare ciò che ci piace e anche farlo coincidere magari con... No, ogni tanto far coincidere i doveri, il dovere col piacere, anche in un tempo in cui non si sa cosa capita, quindi non sai domani se puoi uscire. E quella è stata veramente una sfida. Comunque devo dire che quasi ringrazio quel periodo, perché alla fine, alla luce di tutto, è stato, come si dice, col senno di poi. Ecco.
Sì,
però,
sì.
Leggevo un articolo l'altro giorno che appunto questa cosa della pandemia in realtà ha lasciato molti più strascichi psicologici adesso che non durante la pandemia, cosa almeno nel mio caso è molto vera.
Quindi ti ha reso più forte anche come artista, diciamo?
Non lo so, cioè sicuramente più consapevole in tutti i sensi.
Beh, la consapevolezza è la presa di visione di sé, dei propri lati d'ombra da trasformare in potenziale, un famoso percorso della psicanalisi di Carl Jung, che poi comunque è qualcosa, sempre quello, le maschere di cui parlava Pirandello, ciò che diceva anche lui, è sempre questa trasformazione interiore verso una consapevolezza di sé, sono d'accordo, è anche molto affascinante. Io invece avrei una domanda un po' più tecnica, visto che comunque la tua passione è per l'ambiente americano, se ti piacerebbe cantare un pezzo in inglese o in un'altra lingua?
Sì, in realtà ci ho pensato molto e adesso sto imparando il francese.
Difficile.
Sia perché mi piace tantissimo come lingua, sia perché ho un progetto, poi non so se si riuscirà a realizzare, di andare a vivere lì, da qualche parte, proseguire gli studi. Però appunto, e poi mi piace tantissimo come lingua, come suona, come tutto. Credo che anche in musica fare questi mischioni mi piace molto. Anche non magari una canzone in un'unica lingua, ma in una canzone mettere più lingue. Quindi sicuramente c'è l'inglese e il francese che mi piacerebbe approfondire. Perché comunque non essendo nessuna delle due le mie lingue madri, per adesso mi viene ancora difficile, non conoscendole così bene, cioè l'inglese è meglio del francese, però comunque magari non hai quel non so che, quel vocabolario, sì, ma poi anche proprio il lessico magari, che invece in italiano, essendo 21 anni che lo parli,
magari sì. Più. Però ce l'hai già l'idea cioè hai già qualche bozza di un testo magari in un'altra lingua, oppure ancora è solo un'idea?
L'inglese sì.
Sì, sì, l'inglese sì.
No, dico il francese.
No, il francese no, perché... No,
difficilissimo.
Ho il livello neanche B1 al momento. Quindi
comunque già essere a 2 è già un massimo rispetto. Io sono ancora in fase neanche ancora 1, io di francese.
Quindi no,
in spagnolo.
Ma sì, ma alla fine, se l'hai fatto alle medie, sei a posto. Più o meno ti rispolveri quello
che... Io latino.
Non ce l'avevo alle medie, sai che io... Alle medie non ce l'avevo francese, è arrivato dopo, quando io ero alle superiori, ho fatto un po' di francese.
E tu avevi inglese?
Io avevo solo inglese alle medie.
Ma invece una cosa che mi ha sconvolto è che una volta alle scuole superiori studiavano o inglese o francese.
Sì, è vero.
No, io tutte e due.
Ma io no, io ho solo inglese, ci possiamo fare. Infatti mi sorprende che oggi per fortuna ci sono studi di più lingue, è una cosa molto buona. Ovviamente poi ci sono tantissimi strumenti per imparare una lingua e migliorarla.
Certo, già solo Netflix.
Netflix. Non per fare pubblicità al libro, ma tanto per dire i libri che compro io sono per libri di studiare lingue.
Attenzione, qua ci sono delle pubblicità...
No, Roberto...
Non occulte, tra l'altro, che hai fatto vedere nome, casa editrice.
No, si è visto la bandiera spagnola, dai, non è che si è visto proprio questa cosa. Comunque sia, voglio dire, alla fine è passione per le lingue, anche per un modo di potersi porre, esprimere se stessi in altri modi, sono perfettamente d'accordo.
No, ma poi anche le sonorità sono diverse, se tu vai su altri, magari altri paesi hanno stili musicali diversi e quindi ti permette di imparare un altro stile musicale ancora, oppure mixarlo con un altro, e vedi, anche l'estero offre tanti spunti interessanti. Infatti molti cantano dall'italiano, cantano in inglese, per esempio, oppure sì. O cantano in francese alcuni. C'era una che era, oddio, tanti anni fa, che era di Bergamo, che aveva fatto quel pezzo dance anni 90, anni 2000, poi sparita, che è italiana, però cantava francese. Adesso Ygritte forse si chiama, una cosa del genere.
Non me lo ricordo, ma sicuramente sentisci il pezzo.
Sì, era un pezzone hit estivo. Per dire che effettivamente è una buona cosa questa. Quindi sì. Io spero che ce la farà.
Sicuramente.
Qui rivela un po' anche un altro lato della personalità. Quindi sì. Questa cosa che parli una lingua, hai una personalità, se ne parli un'altra.
Io purtroppo devo confermare, perché io in italiano sono estremamente educato, ma in inglese inizio a essere scurile già quei termini. No. Quindi me ne accorgo.
Però effettivamente com'è. L'inglese è un po' scurrile come lingua.
Sì, ma... più che altro parole che magari in italiano sarebbero brutte, in inglese sono modi di dire normalissimi. Quindi voglio dire, specialmente nel parlato americano, nel gergo comune, non quello che ti insegnano a scuola è educato e tutto, ma se, però, voglio dire, comunque nel gergo tra amici in inglese si usa.
Potrei impararlo e fare due intro in inglese scuri.
Comunque sia, voglio dire, prendendo un grande classico, Le Mer, spero che l'ho pronunciato bene.
Occhio, perché è
proprio... No, Le Mer, il mare, è un pezzo fra i più famosi della scuola francese, comunque è stata fatta cover in italiano, cover in inglese, cover in ogni lingua, ma proprio il modo in cui è cantata in francese, comunque, quella di Meret, è comunque incredibile, comunque secondo me rimane ancora la versione migliore, perché appunto ha quel suo modo di essere espresso proprio di quella lingua lì. È incredibile come è difficile convertire un'altra lingua pur mantenendo la stessa sonorità, però il parlato le cambia il contesto. Sono un pensiero personale, ovviamente, pensiero personale.
Sono esperimenti.
Sì, certamente. Ecco qua. Ebbene, comunque sia, c'è da dire che nella carriera musicale comunque gli esperimenti sono molti. E volevi dirci qualcosa riguardo ai progetti futuri?
Sì, a parte questo EP o insieme di singoli che usciranno a breve, credo il primo sarà dopo settembre, perché mo stiamo ancora preparando. Tra l'altro la vogliamo ancora
distante. Le ferie.
Infatti, meglio sono le strategie. No, però invece come concerti sono molto attiva soprattutto su Torino e Piemonte, sia con il gruppo jazz, quindi dove non canto brani miei ma standard, sia invece i miei brani che sono già usciti oppure che usciranno, quindi sono un insieme di spoiler e non spoiler.
Sì.
Che o sono da sola o sono comunque in duo con la chitarrista o in trio al massimo. E adesso ci saranno un po' di date a Torino, se volete le dico, però non lo so.
Se vuoi, certamente
se puoi dirlo.
Vabbè, c'è una il 18 luglio in Via Baltia, il 27 luglio al Q77, che è un teatro per il Festival Emergenti, e poi il 28 all'Off Topic, che sono stata molto felice perché l'Off Topic è uno dei locali più così importanti per la musica emergente e non di Torino. No, però suonare live mi piace sempre tantissimo, e l'anno scorso ad esempio ero finita a Roma, ad Asti, poi a Pesaro 2 anni fa, quindi mi piace veramente tanto suonare in più occasioni. Anche festival sarebbero proprio il top, cioè suonare i festival. Adesso tra l'altro sono entrata in un gruppo World Music, dove Lapsus Lumine, se volete stalkerarci, cantiamo dei brani proprio totalmente sperimentali, world jazz, un po' strani. e li stiamo cercando per festival, perché comunque è anche più semplice, essendo un genere, essendo anche di più. Però mi piacerebbe sicuramente suonare a dei festival, o suonare il più possibile in giro, perché è sempre un bel modo per confrontarsi.
Sì, anche perché il jazz oggi è diventato un genere talmente, è sempre stato un genere sperimentale, perché era quel genere creativo. Per dire un esempio, basta vedere il film Whiplash, speriamo che sia molto appassionato di film, non so se hai mai visto Whiplash, che è un film sulla musica,
sì, passione della musica. Certo.
Questo ragazzo...
tra l'altro c'è stata tutta una diatriba su quanto fosse realistico
Esatto, stasera.
Sì, vero.
Chi non lo è?
Penso che comunque sì, chi fa jazz e blu, comunque musica da banda di alto livello, vada a dire se non sei bravo a suonare vai in un gruppo rock, che poi non è vero, perché gli artisti rock, però può essere che magari alcuni lo pensino davvero questo, che lavorare in una band di alta classe sia più difficile comunque che stare in una rock band.
Anche nella musica classica è... Cioè, sono molto bacchettoni in tutte le scuole di
sicuro, musica. Sicuramente, anche se mi piacerebbe poi portare qualcuno che fa musica classica e chiedere come in quell'ambiente. Poi, certo, non potrebbero dire cose brutte, ti vedo dopo se fuori
sì,
la base,
però, beh, appunto.
Però almeno qualche aneddoto curioso. Comunque, in ogni caso, Whiplash come film mi ha appassionato molto. È un film molto, molto buono. Non so se c'è qualche film sulla musica che ti è piaciuto particolarmente, visto il tuo genere.
Dio, vabbè, La La Land mi viene così, anche se è sulla voce, vabbè, però non so.
Sì, sì, serie... non...
adesso non mi ricordo, una serie francese sul jazz che mi è piaciuta molto, proprio Netflix, però ora non mi viene il titolo.
Beh, vorrei cercarlo anch'io, perché deve essere interessante, una serie sul jazz di Netflix, cercherò sicuramente, tanto si trova, interessante veramente, non pensavo.
E poi, no, poi mi è piaciuto un sacco il film biografico su Ennio Morricone.
Ah, bello, quello sì. Quello
un,
sì.
Un grande della musica, ma in tutto il mondo, al di là di tutto, veramente variava.
Anche quello sui Queen mi è piaciuto.
Sì, Bohemian Rhapsody, vero? Quello,
sì.
Beh, ha creato un po'... Cioè, chi lo ama e chi lo ode quel film lì.
A me è piaciuto più che altro perché comunque ti fa vedere la passione che c'era dietro e là, il genio artistico, al di là del privato, che possono aver cambiato anche 3.000 cose. Ma è sempre stato così fuori di me, è sempre stato uno molto difficile da inquadrare per tante cose, voglio dire. Quindi comunque sono uno degli artisti preferiti in assoluto, quindi sono molto affascinato dalla sua storia, dalle sue variazioni, dai suoi esperimenti in singolo, che altri erano ben riusciti, ma erano molto lontani dal genere rock. Erano più sul dance sperimentale elettronico, nei conti, cioè, quando faceva lui il singolo. E quindi comunque è affascinante, ovviamente i film sulla musica comunque sono un altro amore per questo mondo musicale, sicuramente.
Sì, dal lato c'è anche molta critica, tipo quello di Elvis Presley, anche lì gente che l'ha trovato un po' troppo romanzato, invece gente che mi è piaciuto molto, però noi musicisti siamo sempre molto bacchettoni.
Sì, ma tutto viene romanzato in un film, non puoi essere uguale alla realtà per tante cose, comunque tutti passano per eroi, forse il lato è anche quello, o per eroi tragici in altri casi, certamente tutti passano per eroi o eroi tragici, comunque sia, cioè alla fine fai vedere l'artista che combatte, non voglio dire la parola demoni perché suona male, ma i suoi problemi interiori, e a volte li batte anche o supera delle fasi, ma comunque questo in narrativa si chiama l'ostacolo, la parte drammatica dove c'è un problema e porta lo spettatore alla ricerca della realizzazione, che poi avverrà in una fase seguente del film. Chiaramente è una tecnica narrativa che esiste da sempre, quella dei film drammatici, certamente.
Ah, poi mi è venuto in mente adesso Blues Brothers, che mi ha fatto innamorare di Aretha Franklin e di Cab Calloway. Cab Calloway, ragazzi.
Cab Calloway. Top assoluto, assolutamente. No, beh, un gran film, e soprattutto su un genere che secondo me merita molto, molto più spazio, perché non ci sarebbero gli assoli rock di tanti brani se non fosse esistito il blues, veramente. Non riuscirei a immaginarmi, non so, un Free Bird, 4-5 minuti di Free Bird senza l'esistenza del blues, ma per farmi anche esempi di gruppi, veramente. Interessante come aspetto musicale.
Poi c'è, per chi ama il blues invece, c'è un documentario su Robert Johnson. Io spero che Netflix non l'abbia tolto, che toglie sempre le cose.
Devo vederlo, mi ha tolto tante cose in corso, in effetti, tante robe in plan to watch, me ne sono accorto anch'io questo. Adesso non è il momento di cercare.
Mi piacciono soprattutto i documentari sulla musica, comunque sui personaggi della musica. Perché i film di solito sono un po' romanzati, almeno quelli che ho visto. Però...
Sì, il documentario forse cerca anche fonti storiche, si spera che perlomeno abbiano un qualcosa di storico, ovviamente i documentari, i film, ovviamente poi... D'altronde se una persona venisse mostrata come una persona comune, i fan potrebbero anche deludersi. Ironicamente, gli artisti sono certo. Comunque persone che hanno la loro vita e fanno le loro cose comuni. Non possono vedere quando non so, vanno in giardino a fare giardinaggio, non possono vedere queste cose, li fa vedere ovviamente l'emozione, i momenti drammatici. Giustamente, in un film ci si desidera sempre il lato straordinario più che quello ordinario di una persona.
Sì, si collega anche a quello che dicevamo un po' sui social, che adesso in realtà si vuole un po' forse questa tendenza a essere invece più vicini con l'artista rispetto a una volta che era invece, oddio, l'artista era quasi in un piano astrale rispetto a
sì.
Invece adesso si sa quasi tutto, che ci vuole una via di mezzo alla fine.
Sì, come in tutto. Sì. Io poi ti volevo fare l'ultima domanda, almeno da parte mia è l'ultima. Se c'è un messaggio che vorresti lanciare ai nostri spettatori più giovani che magari vogliono fare musica, ci vorresti lanciare un messaggio?
Mi emoziono perché mi rivedo qualche anno fa, che forse avrei voluto che qualcuno mi dicesse qualcosa. Poi adesso non so se quello che dirò, non so ancora cosa dirò, né se quello che dirò avrà un certo effetto. Però, boh, semplicemente, secondo me, buttatevi. Perché... poi ognuno ha la propria storia, ognuno ha la propria, il proprio vissuto, però non è mai, io sempre, sono sempre caduta in questo errore di pensare di non essere mai abbastanza, che comunque quello che vivevo magari condivisibile, o se lo era, non era qualcosa di così rilevante, qualcosa che aveva, voleva, di cui valeva la pena parlare. Invece, veramente, io penso che i talenti, soprattutto i giovani, vadano stimolati assolutamente nella propria creatività, e la scuola non fa tanti passi in avanti su questo, devo dire. Anzi, io ho iniziato a scrivere tanto proprio dopo la scuola, che per carità mi ha dato tanto a livello di studio, comunque sono un po' secchiona, mi piace studiare. E poi anche un altro consiglio è continuate sempre a studiare, perché è molto importante, la conoscenza è un'arma di libertà veramente alla fine,
sì.
Oltre al usare bene la propria creatività, quindi questo.
Sono ottimi consigli. Io vorrei chiederti, legato al tuo discorso, se il conservatorio ancora oggi, il conservatorio musicale, se è ancora molto tradizionalista, cioè nel metodo di lezioni, solfeggio, allenamento, pratica costante, ancora come lo era quel tempo fa, giusto? Sempre rimasto...
Sì, diciamo, purtroppo, per fortuna, è rimasto sempre uguale e in un certo senso non è andato avanti con i tempi, nel senso che adesso per lavorare nella musica servono anche delle... un po' skills quasi imprenditoriali, ma come ogni cosa. Però come ogni scuola, alla fine, se lo prendi invece come... cioè dipende un po' dal punto di vista con cui lo prendi. Se lo prendi come una delle lezioni che ti vengono date di una serie di materie interessanti, bisogna sviluppare, secondo me, una curiosità pura per quello che si sta facendo, perché il conservatorio comunque... poi alla fine è un pezzo di carta, alla fine... serve per insegnare magari, però non dovrebbe essere quello l'obiettivo. Infatti io ho iniziato a vivermi bene in conservatorio quando ho iniziato a distaccarmi da questo voler magari prendere il pezzo di carta e dicevo no, io sono qui per imparare delle cose buone, o cioè che mi serviranno o non mi serviranno, e allora perché ho fatto il classico? Cioè, tra l'altro, il greco non mi servirà mai nella vita, però quello che mi ha dato è unico e ripetibile, come tutte le lezioni di solfeggio, che alla fine però comunque serve. Quindi in questo... in alcune cose il conservatorio in realtà è molto pratico, perché sulle lezioni individuali che si hanno, indubbiamente quando si entra al conservatorio hai la lezione individuale del tuo strumento, che può essere qualsiasi. Poi adesso c'è anche musica elettronica, quindi veramente qualsiasi strumento. E poi hai tutte delle lezioni di gruppo, comunque collettive, su materie magari molto teoriche, e uno si chiede ma perché io mi devo studiare nel dettaglio cosa faceva Mozart? Sul momento magari effettivamente ci sono cascata anch'io, non ti sembra quasi di star perdendo tempo, però ti dà tutta consapevolezza in più alla fine.
Sì, è certo che è interessante, anche perché poi comunque Mozart è il bimbo prodigio, il genio della musica, che fin da subito ha un senso del sonoro superiore a chiunque, al suo maestro, superava tutti, è incredibile veramente Mozart, però sono i geni che nascono ogni tot generazioni, ma giustamente oggi non vogliamo un Mozart, oggi vogliamo...
e l'Einstein della musica.
L'Einstein della musica, veramente progressivo, ai massimi livelli. Dicevo che appunto è molto affascinante, ti ringraziamo per consigliarti, perché hai dato un un incipit di chi magari poi dovrà prendere questo percorso, poi sulla base del classico, un po' di filosofia non fa mai male per forgiare il proprio pensiero esatto. filosofico nella vita, è fondamentale, secondo me. È fondamentale capire che dietro l'esistenza stessa ci sono vari pensieri, quindi uno può scegliere quello che preferisce, giustamente.
Certo, certo. E poi appunto uno alla fine si accorge se non è quello che fa per lui o per lei, quindi tanto vale provare.
Sì. Va bene, io non avrei più domande da parte mia, passerei molto dei ringraziamenti per la tua presenza, i tuoi consigli molto utili e soprattutto la passione
grazie
per
voi, davvero,
questo bel progetto in bocca al lupo da parte nostra per questo futuro progetto col tuo nome, quindi praticamente una nuova fase artistica. E in bocca al lupo, poi comunque da piemontese in bocca al lupo per rappresentare un po' la scena musicale, è sempre un piacere.
Ah, tu di dove?
Sono di Vercelli, quindi Vercelli nato, cresciuto. Okay. Vita Vercelli, quindi praticamente. Sì, esatto. Va bene, comunque, quindi.
No, grazie a voi davvero, grazie per la curiosità e per le domande bellissime. Continuate il vostro programma che è fantastico. Io continuo a seguirmi, ovviamente, fan. Mm-hmm.
Grazie, grazie.
Grazie di cuore. Alla prossima.